Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Giorgio Orelli, con Stefano Prandi e Martina Beltrami.
Questi momenti sono poi le faccette famose di cui parla Mallarmé. La poesia, quando raggiunge una massima, diciamo, perfezione possibile, permette a tutte le faccette del cristallo di splendere. E c'è anche un'altra immagine luminosa che mi è piaciuta molto, l'ho vista in un filosofo, mi pare Adorno. Ecco, Adorno non parla però di poesia, ma va benissimo anche per la poesia. Lui dice che quando un narrato funziona è come una ragnatela che, toccata in un punto dal sole, luccica tutta. E questo è importante nella poesia. Infatti la parola che anche così usiamo tutti i giorni, se è buona la merce delle parole, acquista una impensatissima luce. Io tengo molto a questa immagine, se vuole mallarmeana, soprattutto della luce.
Giorgio Orelli, di cui abbiamo appena ascoltato una testimonianza d'archivio, nato ad Airolo il 25 maggio 1921, compie gli studi universitari a Friburgo, seguendo le lezioni di Gianfranco Contini. Esordisce come poeta nel nono numero dei Quaderni della Collana di Lugano, che aveva in precedenza ospitato Ultime cose di Saba e Finisterre di Montale, con la raccolta Né bianco né viola nel 1944, incoraggiato dallo stesso Contini, che firma l'introduzione al volume. Nel 1945 inizia ad insegnare presso la Scuola Cantonale di Commercio, poi al Liceo Cantonale di Bellinzona, dove vive tuttora. Lontano dai clamori dell'industria culturale, con grande scrupolo selettivo, Orelli farà uscire a 8 anni di distanza dalla prima raccolta le poesie di Prima dell'anno nuovo, a cui seguirà l'antologia delle edizioni della Meridiana dirette da Vittorio Sereni. Altri 8 anni trascorreranno prima della comparsa di una plaquette di nuovi testi nel cerchio familiare, nel 1960. Tutta questa prima produzione, con ulteriore severa selezione lavoro di Lima, solo 6 componimenti su 30 saranno trascelti dalla prima raccolta, rifluirà nell'ora del tempo. Al suo primo e per ora unico libro di prose, Un giorno della vita, pubblicato sempre nel 1960, è assegnato il premio Libera Stampa. Sue principali raccolte poetiche in seguito sono, con lunghi intervalli tra l'una e l'altra, Sinopie nel 1977, Spiracoli nell'89, infine Il collo dell'anitra nel 2001, che è un anno assai importante per Giorgio Orelli, perché gli vengono assegnati il prestigioso premio Schiller e il premio Chiara alla carriera. Accanto all'attività poetica propriamente detta di Orelli, occorre menzionare quella di traduttore, come sentiremo domani. La terza dimensione autoriale di Orelli, difficilmente scindibile dalle altre due, è quella del saggista e del critico, che ha al suo attivo gli Accertamenti verbali del 1978, un volume che raccoglie esercizi di lettura di classici antichi e moderni e compendia in nuce l'interesse per alcuni autori che saranno oggetto dei volumi successivi: Accertamenti montaliani, Il suono dei sospiri, dedicato al Petrarca, Foscolo e la danzatrice, saggi a cui va aggiunto il volume Quel ramo del lago di Como, dedicato al celeberrimo incipit del capolavoro manzoniano. Dalla testimonianza di una studentessa dell'Istituto di Studi Italiani, Martina Beltrami, conterranea del poeta, ascoltiamo ora una prima approssimazione alla sua opera in versi.
Mi chiamo Martina Beltrami, ho studiato lettere all'Università di Losanna e attualmente sto frequentando il Master in Lingua, Letteratura e Civiltà Italiana proposto dall'Istituto di Studi Italiani all'Università di Lugano. Insieme alla mia compagna di studi Moira De Bernardi abbiamo scelto di parlarvi del professor Orelli, soprattutto perché con lui abbiamo un rapporto di appartenenza. Come lui siamo bellinzonesi e all'interno della piccola realtà cittadina Giorgio Orelli è una figura molto familiare. Succede infatti molto spesso di incrociarlo per le vie del centro, mentre spinge l'inseparabile bicicletta e cordialmente ricambia i saluti della gente, magari fermandosi e affascinando il fortunato interlocutore con il suo disquisire, a volte in dialetto. Da bellinzonesi e studiosa di letteratura, pensiamo che avere una personalità come il professore nella nostra città è senza dubbio un motivo di orgoglio. È per questo attaccamento che abbiamo voluto conoscerlo e approfondirlo, anche attraverso le sue parole e la sua poesia. Il mondo poetico di Giorgio Relli coincide spesso con il mondo montanaro, alpestre, boscoso delle sue origini. Ama molto i poeti classici, a partire da Dante, Petrarca, Parini, su fino a Leopardi e Montale, ma ciò non lo intrappola in facili calchi. Al contrario, leggendo le poesie di Orelli si scopre una grande libertà. Ai molti richiami del poeta al semplice mondo animale si aggiungono i volti e i nomi a lui familiari, che ci rendono il colore locale. Inoltre è molto presente in Orelli anche una verve ironica e canzonatoria, che lo porta a giocare con le parole e con il loro suono. Per questo abbiamo scelto una poesia che troviamo molto divertente, ma al contempo dolce, perché riporta, in un linguaggio quasi infantile, attraverso una scrittura scorrevole e ludica, alcuni scorci di conversazioni avute con le figlie. La poesia che vi vogliamo far conoscere è tratta dalla sua raccolta Sinopie, edita nel 1977, e si intitola Dal buffo buio. Le sinopie sono dei disegni preparatori di affreschi eseguiti sull'intonaco. Allo stesso modo, l'effetto che abbiamo provato leggendo questa poesia è quasi quello di esserci trovate di fronte ad una poesia apparentemente non costruita, non lavorata a tavolino, ma molto libera e percorsa da un'onda di ricordi. Leggendo i versi, assistiamo a momenti intimi tra padre e figlie, momenti di vita comuni che assumono un tono lirico. Questa poesia, malgrado il tono buffo, non manca di toccare in modo diretto tematiche importanti come la morte. I versi racchiudono riferimenti alla città di Bellinzona, che solo chi vi abita può cogliere e riconoscere come un proprio paesaggio interiore. Nella poesia sono palesi dei giochi di parole e una sonorità che diventa metafora della paura, eterna condizione dell'esistenza. Perché, come ha detto Relli in un'intervista, poetare significa stringere tutto un discorso in parole che si allacciano, si allungano, a difesa della vita, contro l'insidia perenne della morte. Il poeta trasforma le parole perché vogliono potenziarsi nel significato, parlandosi l'una all'altra il più possibile nel suono.
Dal buffo buio. Dal buffo buio sotto una falda della mia giacca, tu dici: io vedo l'acqua d'un fiume che si chiama Ticino, lo riconosco dai sassi, vedo il sole che è un fuoco e se lo tocchi con senza guanti ti scotti. Devo dire una cosa alla tua ascella, una cosa pochissimo da ridere. Che neve bizantina. Sento un rumore, un odore di strano. C'è qualcosa che non funziona? Forse il lucchetto, non so, ma forse mi confondo con prima. Pensa, se io fossi una rana, quest'anno morirei. Vedi gli ossiuri, gli ussari, gli ossimori? Vedi i topi andarsene con punti dal centro storico verso il governo? Vedo due che si occhiano, vedo la sveglia che ci guarda in ginocchio, vedo un fiore che c'era il vento, vedo un morto ferito, vedo il pennello dei tempi, il tuo giovane pennello da barba, vedo un battello morbido, vedo te, ma non come attraverso il cono del gelato. E poi vedo una cosa che comincia per gn. Cosa? Niente. Era solo per dirti che son qui, solo per salutarti.
Thank you.
La scrittura di Giorgio Orelli, fin dalle sue prime prove, risulta legata ad una nominazione essenziale di luoghi e di cose che la critica ha ricondotto alla lezione di un Pascoli, letto però attraverso il montale dei Mottetti. All'inizio degli anni 50, Orelli sarà, in virtù di quel presunto oggettivismo di cui parlava Luciano Anceschi, tra i poeti della cosiddetta linea lombarda, assieme a Sereni, Erba, Risi e altri. Ma la filiazione non sembra oramai cogliere nel segno per quella strana prerogativa della poesia orelliana che, proprio quando pare avvicinarsi di più alla realtà e al particolare, ci riporta con scatto improvviso a significati universali e non delimitabili. D'altra parte, come è stato osservato, di realismo non è forse il caso di parlare, dal momento che la scrittura non restituisce tanto la concretezza degli oggetti, quanto la loro orma, la loro traccia misteriosa, come dirà Orelli in un racconto di un giorno della vita, sosta al lago d'Iseo. Anche la manifestazione del colore nei testi di Orelli, così significativa, può essere considerata, ha osservato Stefano Agosti, una sorta di vestigio della forma e contemporaneamente una vera e propria forza agente ed autonoma che, per così dire, guarda il soggetto. Il colore, in altre parole, ci insegna a concedere spazio alla vita che abbiamo intorno. Un ruolo simile rivestono i bambini, prima i figli, poi i nipoti del poeta. Il loro linguaggio, spesso buffo ma rivelatore di profonde intuizioni e verità. Nel corso degli anni Orelli ha portato alla luce nervature essenziali della propria poetica, come rivelano i ponderatissimi titoli delle raccolte successive all'Ora del Tempo. Sia Sinopie che Spiracoli rimandano infatti ad una presenza leggera e transitoria, che però è capace di dare forma, come accade appunto per la Sinopia, il disegno preparatorio dell'affresco, e di dare vita. Lo spiracolo è il soffio d'aria che circola nelle cantine e fa maturare i cibi, mentre spirare rimanda a un'infusione di energia e di intelligenza superiori, un'azione salvifica che forse la poesia stessa compie sulla realtà. Sarà interessante notare, a questo proposito, che l'animaletto in fuga e guardinga attesa del frammento della Martora, uno dei testi più celebri di Orelli, giace morto in uno dei racconti di Un giorno della vita. L'unica da lui veduta era stata uccisa da un vecchio cacciatore mentre fuggiva su un pino. Ne ricordava soprattutto la gola, color d'arancia. E nel frammento leggiamo: a quest'ora la Martora chissà dove fugge con la sua gola d'arancia. Tra i lampi forse s'arrampica, sta col muso aguzzo in giù sul pino e spia mentre riscoppia la fucileria. Il segno leggero, il soffio quasi impercettibile della poesia ha dunque restituito vita duratura ed evidenza quasi stemmatica al piccolo animale. Colpisce, nella scrittura di Orelli, la fedeltà alle proprie ragioni personali, che lo tengono a salutare distanza dall'adesione a scuole o mode culturali. Anche come critico dichiarerà, negli accertamenti verbali, «L'esprit de méthode non farà ai miei danni troppe conquiste». tale fedeltà si radica, come a sua naturale dimora, alla sostanza verbale della parola e, anche se non in modo esclusivo, agli spazi e agli incontri di cui sono teatro le valli leventinesi, che suscitano nel poeta sentimenti spesso ambivalenti. Ma il piglio risentito e pungente che si avverte nelle sezioni epigrammatiche dei volumi aureliani, la seconda di Sinopie, quella intitolata Cardi in Spiracoli e Altri Cardi né il collo dell'anitra, non è altro che il risvolto della pietà umana verso l'altrui sofferenza di cui sono testimonianza i testi più distesi e corali di In poco d'ora, In ripa di Tesino e Le forsizie del Bruderholz. Direi che quasi tutti i dispositivi stilistici della scrittura di Orelli hanno appunto lo scopo di fare spazio e di dare voce all'alterità, evitando quella che potremmo chiamare l'egemonia del soggetto poetante, l'uso crescente del dialogo con i suoi anacoluti. Signore, mi piace tanto anche a me quest'insalata nella visita, oppure di veri e propri monologhi di personaggi che però non sono assimilabili all'alter ego dell'autore, o ancora del dialetto, che a partire da Spiracoli va a estendersi ad interi componimenti. Infine, l'esibizione del frammentario, anche dei titoli, frammento della martora, frammento dell'ideale, o ancora del carattere volutamente episodico di molte occasioni compositive, gli incontri in treno o lungo la via. Anche le molte citazioni illustri, soprattutto dantesche, non assumono alcun carattere feticistico e iperletterario, ma sono invece trasposte su un registro scherzoso, come l'attacco di a un bambino, se Pippo amico sei tu che mi leggi, oppure si incastonano con naturalezza nelle situazioni vive del parlato, come accade ancora nel frammento dell'ideale. Nel tempo, Orelli ha saputo accogliere nel suo linguaggio poetico le dissonanze del quotidiano, introducendovi misure versali più lunghe, irregolari, ampliando il lessico in direzione dell'alltägliche Sprache, del dialetto, della lingua, dei testi in prosa. Certo, questo abbassamento di tono non intacca minimamente quello che potremmo chiamare il mordente metafisico della poesia di Orelli, che in questo senso si può accostare a quella di Sereni e di Caproni, e che forse trova i suoi testi più alti in Una visita e ne Le forsizie del Bruderholz. In quest'ultimo componimento, una tranquilla primavera all'ospedale di Basilea Campagna, allietata dalla presenza festante delle forsizie, si incupisce improvvisamente a ricordo dei terribili fatti dell'ospedale di Linz, nella periferia di Vienna, dove 4 infermiere procurarono di loro iniziativa 42 eutanasie. Ma a porre in secondo piano questi angeli della morte, ecco l'apparizione, netta come una miniatura trecentesca, di un'altra donna, una degente, figura del dolore incolpevole che restituisce a tutti, attraverso la sua parola innamorata, una possibilità di riscatto.
Le forsizie del Bruderholz, da Il collo dell'anitra. Nimm die Forsizien tief in dich hinein, Gottfried Benn, letzter Frühling. Forse triste non è la pasquetta del bianco drappello di Schwestern, che a mezzodì, davanti all'ospedale, si riposano al sole di un'estate precoce, tra soffi improvvisi di silfi malefici, e quasi le avvolge folta una gioia gialla di forsizie, attutita da merli perfetti. Oh, nessuno nelle notti di guardia, quando si fa più vivo il niente, aiuterà, con dosi improprie, eccessive, mortali, d'insulino o sonnifero, che astuto si disperda nel corpo, senza lasciarvi traccia, o altro, farmaci paralizzanti, aria iniettata nelle vene, trasfusioni di sangue infetto, e a chi respira aiutato da macchine, ridurre l'ossigeno, e in caso di coma versare acqua in gola schiacciando la lingua con un cucchiaino affinché finisca nei polmoni. Pazienti forse impazienti, lungodegenti, come si dice, o terminali, ad andarsene in breve dal mondo. Nessuna farà che in questa dovizia di fiori ed uccelli si scandalizzi d'essere. E là, quanto basta e in disparte, dentro a un vasto biancore di pietra, intorno a una fontana, una giovane, bionda, come di inesperienza del male, come fasciata in pace dall'eternità. Da poco si è sdraiata con l'unico infermiere, si è tolta senza fretta le calze, fissa con occhi azzurrissimi l'acqua, allunga un candido piede tranquillo fino a sfiorare uno zampillo. Parla. Forse parla d'amore.
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Giorgio Orelli, con Stefano Prandi e Martina Beltrami.